ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. E benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Identità, discorsi e riflessione su diverse geografie culturali. Ma prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry of Ethnic Communities, che promuove il valore della diversità in Aotearoa. E oggi, come al solito, saluto la nostra carissima Miriam.
Buongiorno Carla, bello stare di nuovo qui. Abbiamo di nuovo un ospite che è, questa è la nostra seconda parte sulle tematiche di identità di genere e identità queer, LGBTQIA, che mi viene sempre più in inglese perché lo dico spesso più in inglese con la Q e la I. E quindi benvenuta Giulia di nuovo in questo spazio e buonasera a te perché ci raggiungi dall'Italia.
Grazie, buongiorno a voi, grazie mille per l'invito nuovamente.
Ma grazie a te, che bello rivederti, viva!
Sì, è molto bello, grazie, grazie per avermi invitata di nuovo.
E nella prima parte ci siamo un po' rese conto che in realtà ci siamo concentrate talmente tanto su appunto parlare di tutte le definizioni, diverse idee su l'orientamento sessuale, identità di genere, anche a livello di linguaggio qui in Nuova Zelanda rispetto all'Italia, che ci siamo dimenticati di sapere un po' più di te, Giulia. Quindi ci vuoi raccontare un po' di quello che ti va di raccontare di te stessa, ma anche che ti aveva portato qui in Nuova Zelanda e la tua esperienza qui?
Ok, grazie. Allora, sì, è vero, l'altra volta infatti un po' questa parte era, però avevamo raccontato tantissime cose interessanti, spero che vengano ascoltate. Allora, cos'è che mi ha portato in Nuova Zelanda? Mi ha portato in Nuova Zelanda, lo so che sembra romantica come risposta, però è propriamente vera, mi ha portato in Nuova Zelanda l'amore. Perché ho conosciuto una persona in Italia che viveva in Nuova Zelanda da italiana, che viveva in Nuova Zelanda da 2 anni e che voleva vivere in Nuova Zelanda almeno un altro anno della sua vita. Noi ci siamo conosciute all'inizio dell'estate italiana, quindi verso giugno, e lei partiva verso fine agosto. E questo è successo, è scoppiata una forte attrazione, un forte innamoramento nei primi mesi qua in Italia. Allora lei poi è partita e io ho deciso di lasciare tutte le cose che stavo facendo qui e venire lì. È stato per me semplice così, è stato abbastanza complicato perché vivevamo in 18 metri quadrati con il bagno.
Wow.
E come ben si può immaginare non ci conoscevamo tanto bene, perché dopo 3 mesi di conoscenza in Italia e poi in estate in Italia, che l'ho detta tutta, e quindi no, la conoscenza era abbastanza limitata, però ce la siamo cavate bene. E quindi dopo un periodo di rodaggio abbiamo iniziato a vivere bene, soprattutto probabilmente da gennaio in poi. E abbiamo vissuto poi lì un anno intero, almeno io ho vissuto lì un anno intero, quindi siamo tornate poi che era ottobre, novembre del 2019. E quindi sì, la persona che ho deciso di seguire in Nuova Zelanda era una ragazza, ed è la ragazza con cui sto attualmente. E sì, non so, quindi ho fatto il primo coming out, adesso non so quanto.
Di lasciare l'Italia avevi fatto il tuo coming out?
E in generale dici con le mie persone qua?
Sì.
Ah sì, perché comunque non stavo con ragazzi da tanti anni. Tanti anni. Quindi sì, il mio coming out l'avevo già fatto, e anzi le persone intorno a me conoscono la mia identità e conoscevano la mia identità, diciamo, omosessuale, quindi il mio orientamento sessuale. Sì.
Che bella storia.
Sì.
E infatti a Wellington, dove tu e la tua compagna stavate e dove io e te ci siamo conosciute, che per fortuna, voglio fare un shout out alla comunità italiana a Wellington, che organizza sempre delle attività e degli incontri molto belli, e quindi ci ha dato anche la possibilità di conoscerci, quindi anche quella è la parte bella di avere una comunità italiana in tutti i diversi centri abitativi, di poter poi avere le conoscenze, come poi io e Giulia ci siamo conosciute, abbiamo fatto un po' di lavori insieme e tante discussioni e tante chiacchierate durante il periodo che hai vissuto qua e poi anche quando sei tornata in Italia, quindi questa è la parte bella di avere una comunità anche qui.
Sì, Miriam è stata in Nuova Zelanda una delle persone che mi ha tirato tanti calci nel sedere, in senso molto molto positivo, ed è stata una persona veramente molto importante, perché nei momenti più difficili comunque io sapevo di poter contare sulle sue parole, sul suo appoggio, sulla sua risata, e quindi è stata veramente una persona molto importante, e anch'io in questa sede sento di ringraziare molto la comunità italiana. Io ho vissuto a Wellington, quindi di Wellington, perché è veramente forte ed è veramente un'Italia che si sente più lì l'Italia che qui in alcune situazioni, l'Italia. Quindi sì, è molto molto bella.
Senti, mi interessa tantissimo. Allora, lasci l'Italia da un momento all'altro, segui il tuo amore, arrivi in un paese straniero dove non so se proprio capisci dove stai arrivando, com'è la mentalità, eccetera, eccetera. Più hai un'identità diversa da maggioranza, eccetera, eccetera. Come ti sei sentita? Che cosa hai dovuto affrontare che, per esempio, io non dovrei affrontare?
Allora, sicuramente la cosa che ho dovuto affrontare è stata la lingua, ma questa è generico, nel senso, per ogni persona che l'inglese non lo mastica tanto bene. Rispetto all'identità, in realtà poco, perché ho trovato un paese molto accogliente da tutti i punti di vista. La prima volta che a Wellington fatto la passeggiata su Cuba Street, che è poi una delle vie principali, credo che dentro di me sia scattata un po' la molla di dire: qui puoi essere veramente chi vuoi. Perché c'erano e penso ci siano tuttora tante soggettività e tanta libertà, soprattutto nell'espressione dell'identità di genere. E quindi poi piano piano nei giorni mi sono resa conto che appunto vedevo persone che in Italia avrei riconosciuto e avrei dato un'identità di genere maschile, per esempio con una barba, però con un vestiario più culturalmente femminile, quindi con la gonna, piuttosto che con altri tratti particolarmente. E questo mi ha fatto capire che
Vieni un po' più vicina al microfono, che l'audio ti
che abbiamo
si
sì, abbiamo perso.
Scusate, no. Quindi la presenza di queste soggettività anche non proprio reali, palesi davanti a me, mi hanno fatto credere di poter essere un po' chi volevo e anche chi ero, in modo più naturale, non più naturale, però sicuramente in modo naturale e senza paura, perché è un po' quello che capita in Italia. Magari sembro esagerata per alcune persone della comunità LGBTQIA+, qua in Italia magari non sentono la mia stessa, il mio stesso timore. Ogni tanto sento che delle microaggressioni, anche solo con lo sguardo, non lo so, è capitato che venisse chiesto a delle mie amiche di allontanarsi dai parchi pubblici perché c'erano dei bambini e loro magari si stavano solo dando un bacio. Discriminazioni di questo tipo che in Nuova Zelanda per un annetto, quindi non ho un'esperienza di lungo termine, di lunga durata, però un annetto non mi è mai capitato. L'unica volta che siamo state, ci hanno insultato come lesbiche, ma me l'ha detto la mia compagna che ci stavano insultando in quel modo lì, cioè in Italia sarebbe stato brutte lesbiche, qualcosa del genere, io però non l'avevo capito, è stato da una persona riconosciuta come uomo, un uomo, e appunto la mia compagna ha detto con un accento irlandese. E ci passava accanto e noi avevamo semplicemente eravamo mano nella mano e ci è stata detta questa cosa. E niente, quindi invece la tranquillità anche della lingua inglese rispetto al coming out, per esempio, questo può essere interessante perché rispetto all'identità di genere in Italia è molto, molto rinomato il fatto, no, di dire, però in inglese esiste un po' il neutro, anche il they, them, piuttosto che altri metodologie, anche, non so, people si usa forse un po' di più, mentre qui non dici mai ciao gente. Per dire, cioè non è culturale. Tornando al coming out, sicuramente sì, la possibilità di usare dei termini neutri, cioè neutri per indicare la persona con cui stai, è più facile con la lingua inglese, quindi il partner, che qua magari si utilizza, ma in modo veramente molto, si utilizza poco, almeno per la mia esperienza. E non identifica il genere del tuo partner, quindi non identifica per forza il tuo orientamento. Il coming out lo fa in modo, a me non è capitato di farlo, in modo veramente molto, molto naturale, dicendo prima partner e poi andando sui pronomi femminili.
Senti,
Sì, finisco proprio con questa cosa che ci tengo perché dire, e lì di solito non c'era un tipo un fermarsi delle altre persone con cui stavo parlando e dire aspetta, ho usato il lei, aspetta, sta parlando di una persona al femminile. No, invece qua in Italia sicuramente non al 100% dei casi ci mancherebbe, però nella maggior parte dei casi se parli al femminile comunque almeno ti guardano un sorrisino o qualcosa, non per forza discriminatorio, ma
Certo.
comunque c'è un mettere l'accento su l'orientamento sessuale, ecco.
Sono uno contenta che hai avuto questa esperienza perché è un'esperienza positiva, però posso dire anche che nei centri, e sarà la stessa cosa anche in Italia, nei centri penso che siamo più aperti in questa cosa. La Nuova Zelanda è un paese grande quanto l'Italia e di centri ce ne sono pochi, quattro, Auckland, Wellington sono quelli più aperti. Io, la mia esperienza... Non che è la stessa la tua, però nei ruoli che abbiamo donna, uomo, eccetera, quando lascio Auckland vedo che sono già diversi, cioè che già una donna deve essere non so neanche come dirlo in italiano più, conform su queste cose, è un uomo deve fare questo, per cui sono contenta che hai avuto questa esperienza, però non è sempre l'esperienza di tutti, per cui ricordatevi, ascoltatori, che per avere un po' più di apertura mentale, emozionale, eccetera, i centri sono i posti dove uno può essere o può avere quell'esperienza. Non lo so, Miriam, tu, pure tu che hai vissuto in Nuova Zelanda da molto.
Sì, stavo pensando anche per portare un po', ne abbiamo parlato brevemente la volta scorsa, che qui in Nuova Zelanda è uno dei modi in cui si fanno le riforme a livello legislativo e che si fa consultazione con tutto il paese, quindi c'è l'opportunità che tutti possono dire la propria opinione. E di recente abbiamo avuto la consultazione sulla conversion therapy. Quindi che stanno per bannare le terapie come si dice in italiano, conversione o convertimento? Conversione. E io, perché proprio per un interesse, essendo una donna bisessuale, mi interessa anche sentire quali sono le diverse opinioni nella Nuova Zelanda. Quindi c'è da una parte molta della comunità neozelandese c'è un accettare che è normale, la diversità è parte della norma, cioè non sorprende. E poi c'è sicuramente una parte della comunità neozelandese spesso legata a tradizioni religiose di diverso tipo, che sentono che questa va contro quello che credono a livello di spiritualità, a livello di religione. E ci sono anche nel contesto religioso, in realtà penso soprattutto a St. Matthew's Church qui a Auckland, che è una chiesa molto libera, cioè che accetta la diversità in maniera molto
bellissima,
in maniera molto bella. Hanno fatto un paio di anni fa, credo, Carla, un banner di fronte alla chiesa, che c'erano tutte coppie same sex di animali sull'arca di Noè.
Stupendo.
Quindi c'è loro gioco, cioè sono riconosciuti come una chiesa, credo che sono di origine anglicana.
Di origine anglicana, ed è stato un uomo, un pastore, che si dice pastore in italiano, oppure diciamo un prete, che lui ha avuto il suo coming out e l'ha fatto pubblicamente ed ha avuto questo grandissimo successo. È stata una cosa stupenda. Mi ricordo che mi sono messa a piangere quando lui parlava, cioè per la gioia completa, e ha riformato proprio questa chiesa, ed è stupendo.
E credo che anche all'interno di tutta la realtà neozelandese, se penso al lavoro che ho fatto nelle scuole, c'è anche un sacco di diversità intorno a... Anche qui ci sono tante scuole anche che sono religiose, quindi in alcune di quelle scuole ci sono delle restrizioni nel accettare la diversità dal punto di vista di identità di genere e orientamento sessuale, e ce ne sono altre di sempre scuole religiose o pubbliche che invece lo celebrano. E è un po' questo, Carla, ne parleremo di più nella puntata delle scuole, in cui parliamo delle divise della scuola, perché
esatto,
anche pensando a come è strutturata le scuole qua in Nuova Zelanda, spesso ci sono scuole che sono scuole per uomini, cioè per scuole divise a livello di genere, quindi poi diventa interessante se c'è una persona che non, cioè che sta cominciando a esplorare la loro identità di genere all'interno di una scuola che è solo per bambine o solo per bambini. Quindi sì, ci sono alcune differenze anche lì.
Tipo pantaloni, gonne.
Sì.
2021, help.
Sì.
Comunque, vabbè, senti, è interessante, ritornando a Giulia, che hai avuto questa esperienza. Sono un po' curiosa, anche la tua partner ha avuto la stessa esperienza?
Sì, allora, intanto non, cioè, lei vive in modo un po' diverso, sia il coming out che proprio la sua identità rispetto a me, nel senso che io sono una persona, un attivista in Italia, scendo in piazza, faccio parte dell'associazione Arci Gay, entro nelle scuole, comunque la mia vita è permeata da tutti questi argomenti, e ne faccio un po' alla professione, ne faccio un po' all'umano e il personale. Mentre lei in realtà la sua identità se la vive in modo, anche volendo, non più tranquillo, però se lo vive in modo più neanche naturale, se lo vive in modo senza di dover fare della propria identità anche, non so, un atto politico o un movimento attivista, se la vive e basta. E per esempio, quindi per lei non dovrebbero neanche esistere i coming out, dovrebbe essere
normale,
normale, nel senso che dovrebbe essere io sto con lei, tu invece stai con lui, e
lo posso.
Cioè, proprio farla semplice così, cioè senza troppo pensiero dietro. E da una parte sono d'accordo con lei, e su questa cosa qui sono d'accordo con la Nuova Zelanda, nel senso che la Nuova Zelanda sembra, almeno rispetto all'Italia, avere meno pensiero dietro rispetto al coming out, quindi non c'è una grande preparazione tu dove farlo, con chi farlo, lo fai perché decidi di essere tu, cioè te stessa, in quel posto, in quel determinato momento, ma senza deciderlo prima. Non so se si capisce questo ragionamento, nel senso che in Italia il coming out è molto più ragionato. Al lavoro lo faccio, non lo faccio, e se lo faccio come lo faccio, in che modo, con chi, mentre lì veniva, almeno per me, molto più naturale e farlo senza...
Sì, stavo pensando al lavoro che sto tuttora facendo, lavoro con un gruppo di giovani, e soprattutto in alcuni contesti neozelandesi c'è una fluidità sia dell'orientamento sessuale che dell'identità di genere tra la cultura dei giovani di un certo tipo, quindi ovviamente per dei giovani che stanno in alcuni contesti più conservatori, magari conservatrici, non è così semplice, però per la maggior parte c'è questa tranquillità, anche un po' giocoso, di sperimentare, di esplorare senza questa, appunto, come dicevi, senza troppo pensiero dietro, senza dover fare questa grossa scelta di adesso prendo questa decisione e lo devo dire lo devo far sapere.
Vivere pubblicamente.
Sì.
Un po' invece è interessante perché, scusami, vai Carlo.
No, tu per favore.
No, invece perché è interessante, stavo pensando, mi è venuto in mente, dato che entriamo nelle scuole, mi è venuto in mente ultimamente, sono entrata in una scuola superiore, nella classe terza, quindi ragazzi, persone di 16-17 anni, e appunto loro invece, cioè, hanno, e ne incontro tante di persone di quell'età lì, loro invece, cioè qui in Italia si ha il timore di utilizzare, tra virgolette, un'etichetta, quindi di mettersela addosso e di fare coming out con quell'etichetta lì, perché poi nel momento in cui fai quel coming out lì e poi l'etichetta si cambia, tu è come se provassi disagio tutte le volte che quella fluidità nella tua vita arriva, no? E quindi, cioè, prima, va bene, nel momento in cui fai coming out come omosessuale, diciamo che hai fatto il passo più importante, no? Poi però il problema è che se, per esempio, con i tuoi genitori è andato bene l'omosessualità, non è detto che vada bene la bisessualità o la pansessualità o altri orientamenti sessuali, che magari perché è come se tu dicessi alle persone che devono cambiare l'idea che hanno di te, come se cambiassi tu in visione, anche in ragione, dell'orientamento sessuale, cosa che non è esattamente così, come non è esattamente così rispetto all'identità di genere, che tu rimani sempre te con un pensiero diverso, cioè con una parte di pensiero leggermente diversa, magari, o magari no, neanche, cioè è solo delle domande. Io poi in questo momento della mia vita ritengo che anche le persone, cioè che tutte le persone dovrebbero farsi delle domande rispetto alla propria identità di genere e al proprio orientamento sessuale, senza darlo per scontato. Ecco, e secondo me forse questa cosa che hai detto tu, Miriam, della fluidità e della anche, no, tranquillità e di passare un po' da, tra virgolette, come diremmo noi, da un'etichetta a quell'altra senza, no, qua un po' manca, e è un peccato che manchi, perché, per dire, anche se io dovessi fare un nuovo coming out, sarebbe per me difficile dire: guardate ragazzi che non sono più omosessuale, sono polisessuale o pansessuale, non lo so, bisessuale, sarebbe più complicato. Perché è un po' fossilizzato, è come se te la attacchi addosso questa etichetta qui e poi comunque te la devi levare. E quindi
invece che essere una riflessione dell'esperienza che hai di te stessa o di te stesso in quel momento della tua vita, è quasi, diventa statico dire ok, questa è l'etichetta per sempre, invece che questa è la mia espressione per il momento, poi chissà. Quindi e mentre parlavo pensavo anche un po' stiamo cominciando a essere alla fine della nostra puntata, quindi non voglio aprire troppe discussioni, però mi incuriosiva anche l'esperienza di identità di genere, anche dei ruoli più tradizionali, non tradizionali, più binari dell'identità di genere qui in Nuova Zelanda, che almeno per la mia esperienza, sono una persona che si identifica come una donna da una parte, vivere in Nuova Zelanda l'ho sentita come anche abbastanza liberatorio, di non dover avere addosso gli stereotipi dell'essere femmina in Italia, che ha tutta una serie di connotati e di restrizioni. Però qui lo trovo, cioè, quasi un paradosso: da una parte è più aperto, ma poi è anche più restrittivo. Carla, io spesso non abbiamo parlato di, che ne so, ai barbecue con i pakeha neozelandesi, spesso c'è questa, gli uomini stanno accanto al barbecue che bevono la birra e mettono la carne a fuoco, e le donne stanno in cucina a fare, che ne so, l'insalata di patate,
esatto,
a bere il vino. Quindi c'è, per quanto stiamo in una situazione molto diversa dall'Italia, ci sono dei dei ruoli ben definiti e secondo me soprattutto a livello di identità maschile, mi piacerebbe sentire anche dai nostri ascoltatori qual è la loro esperienza da uomini italiani venendo qui, che c'è molta restrizione emotiva per gli uomini qui, forse ancora di più che in Italia, cioè che comunque cioè, l'uomo italiano ovviamente ha degli stereotipi ben precisi, però c'è più emotività che è permesso.
Esatto, il toccare, l'abbracciarsi, il baciarsi, quelle sono cose che per noi italiani sono cose proprio che si vedono e sono molto specifiche. Invece l'uomo anglosassone, e metto i neozelandesi in questa, non voglio dare etichette, però lo sto facendo, l'uomo anglosassone non ti abbraccia, non bacia, non accarezza mentre parla l'amico. Sì, è super interessante, guarda, è come aprire uno scatolo che non ha, siamo più fluidi e siamo anche meno fluidi in alcune cose, anche come donna. Io per esempio non sono come te, non Giulia, però per esempio sono una femminista ed è una delle etichette che mi do sempre quando parlo con gente, perché per me è importante che loro capiscono che è una delle cose principali della mia vita, è una delle cose in cui credo di più, per cui l'etichetta me la metto sempre addosso. Non è facile qui in Nuova Zelanda, non penso che sia facile anche in Italia, però comunque in Nuova Zelanda mi sa che va meglio, cioè te lo fanno dire più semplicemente, però non lo so, Miriam.
Magari questa doveva essere tutta un'altra puntata.
Puntata sul femminismo.
Continuiamo. Sì. Magari per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, perché mi viene in particolare voler dare un po' di informazioni pratiche sui livelli di supporto e di aiuto qui, e magari faccio un po' una piccola parentesi prima che finiamo oggi. Qui ci sono dei servizi per persone LGBTQIA e ve ne do come, perché è difficile navigare, come immagino che in Italia, che ogni regione fa le cose un po' a livello diverso, quindi avere dei servizi che possono fare da referral o che ti possono indicare qual è il servizio più giusto, metto in prima posizione Outline, che è un telefono ascolto gratuito per identità LGBTQIA, e di solito hanno poi conoscenze dei servizi e dei supporti nelle diverse regioni, quindi quella è una di quelle più importanti. E nei due centri più grandi, quindi a Wellington c'è Inside Out, che opera a livello nazionale e fanno anche dei percorsi molto interessanti nelle scuole, quindi spesso nelle scuole ci sono i Queer Straight Alliances, quindi gruppi di giovani che fanno promozione di accettare la diversità. E qui a Auckland c'è Rainbow Youth, che offre servizi anche molto pratici per i ragazzi queer senza tetto e altre opportunità e supporto per i giovani che stanno facendo il coming out, perché c'è un grosso problema, non grosso, c'è un problema tra essere senza tetto, cioè venire cacciati dalla propria famiglia dopo il coming out, succede qua in Nuova Zelanda. E poi in tutti i DHB, che sono i centri di salute regionali, ci sono dei percorsi per gender affirming pathways, ovvero se persone vogliono hanno un'identità di genere diversa da quello del proprio sesso biologico, ci sono dei servizi. Sono difficili e non sono ben finanziati, però ci sono, quindi quindi questa è la situazione attualmente in Nuova Zelanda. L'altra cosa bellissima è che stiamo facendo anche un percorso di prevenzione della violenza di violenza domestica all'interno delle comunità LGBTQIA.
E lo metteremo sui nostri social in modo che potete seguirli. Giulia, grazie per la tua anima. Dobbiamo salutarvi perché, come al solito, il tempo scappa. Ciao ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
e benvenuti ad Onda Azzurra.